Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5HETIDE.com for official rules and to enter. That's 5HETIDE.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
TRX Incontra.
È un grande, grande, grandissimo piacere avere Alyosha dei Casino Royale ospite qua, che sembra l'introduzione che si dà un po' a tutti. È un grande piacere averlo, eccetera, eccetera. Ma c'è un motivo specifico, ora ci arriviamo. Però intanto, benvenuto.
Grazie Damir, grazie TRX.
E quanto strano ti fa essere a TRX Radio, che è un po' la radio di riferimento della scena hip hop contemporanea?
E ci ho pensato stamattina. Devo dire che ultimamente, in vista dell'uscita del nuovo EP Polaris, mi hanno, diciamo, proposto un po' di possibili ospitate, no? E alcune ho detto no subito. C'è anche cose abbastanza di massa, no? TRX no,
perché con la TRX... M stava per arrivare un'altra parola probabilmente.
No, figurati, cioè, ognuno guarda le cose che si merita, come ascolta la musica che si merita e che gli fitta, no, alla fine.
Sì.
Vuol dire, ognuno sceglie quello che più gli assomiglia. E, però conosco il media perché chiaramente ho seguito un po' la nascita, cioè mm-hmm. ho sentito amici, diciamo tipo Enzi, così, raccontarmi il progetto, so chi c'è dietro, e comunque penso che un media del genere sia, diciamo, funzionale al momento e sia quasi fisiologico che nascesse, per cui sono anche incuriosito io di mettere il naso e capire un pochettino com'è sto mondo. Poi vedo, come dire, passare di qua persone che ho visto crescere. Ultimamente ho visto l'interview di Gianluca Taiwan, che mm-hmm. poi ho incontrato, adesso sta per uscire, o è uscito da pochissimo, il suo disco, e è gente con cui comunque ho condiviso in passato anche alcune avventure. Con Gianluca gli originali abbiamo ricordato quando è venuto col progetto Royalize Drum and Bass con Graf a suonare con noi a Londra, per cui non è un mondo poi così distante da quello che è l'universo di Casino Royale.
Ma non solo non è distante, ormai sono 30 anni che tu e Casino Royale e il mondo dell'hip hop vi avvicinate, vi allontanate, perché allora nella formazione dei Casino Royale c'è stato anche DJ Graf ad un certo punto, quello che è uno dei pezzi storici delle fondamenta dell'hip hop italiano, Stop al Panico, aveva Alessio Manna al basso, che era bassista storico dei Casino Royale. Tu stesso eri un MC per certi versi, anche se ora capiremo.
Scarso, ma non lo so.
Scarso, diverso.
Diverso,
più
sì,
che scarso.
Con una mia strada, ok.
E quindi insomma c'è questo continuo avvicinarsi, respingersi.
Versione con video dei Sangue Misto di Cose Difficili.
Un remix assolutamente strepitoso.
Pazzesco.
Quello.
Ma noi siamo sempre stati vicini a questo mondo, ma perché nel nostro DNA ci sono generi musicali chiaramente legati alla black music, che poi in evoluzione sono stati, come dire, molto vicini all'hip hop. Non siamo mai stati un gruppo di b-boys, però l'hip hop in generale è sempre stata un eternal light, una luce eterna a cui guardare. È comunque una delle nostre stelle polari per mille motivi. Mm-hmm. Perché c'è dello storytelling, perché i metodi di produzione di suono a un certo punto ci hanno ribaltato. Comunque abbiamo cominciato a produrre con gli Akai, perché comunque è un suono che rappresenta, o almeno rappresentava, una comunità, un linguaggio comune, una consapevolezza, una contrapposizione, un ascensore sociale. Mm-hmm. Poi dipende anche questo ascensore dove vuoi che ti porti. E comunque nel nostro mondo, dove comunque siamo anche cresciuti, quello diciamo della strada, io avevo una casa occupata qua a Milano, una volta l'anno rifacevamo la murata e chiamavamo i writers, quando venivano i writers venivano i breaker, per cui c'è sempre stato un fil rouge tra il mondo di Casino Royale. Per esempio il nostro primo tastierista, Ele Danca, uh-huh, è stato uno dei primi breaker in Italia con Next One e tutto, sì, il resto. Lui era più specializzato in Electric Boogie, però sai, secondo me è tutto un po' una nascita post anni 80, quasi New Wave, dove tutto contaminava tutto, ci si incontrava e non c'erano diciamo pregiudizi. Mm-hmm. Poi comunque era una matrice black legata a un certo tipo di suono, di cultura, un filo conduttore che era anche quello nel mondo del sound system, del reggae. Per cui è stato normale per noi crescere, come dire, essere anche forse un po' punto di riferimento in un certo momento per tanti rapper, perché noi eravamo il gruppo di quelli che suonavano, e suonare, sai, era una cosa particolare. E, diciamo, abbiamo flirtato tantissimo anche, diciamo, in maniera laica, perché poi abbiamo sempre fatto dell'altro, no?
Mm-hmm. Cos'è invece che vi respingeva, comunque evitava una sovrapposizione perfetta tra il mondo e l'immaginario Casino Royale e il mondo e l'immaginario dell'hip hop italiano?
Ma ci piacciono troppe cose, ci piacciono troppe cose, diciamo, tanto quanto l'hip hop. Il reggae, la musica elettronica, ci siamo innamorati del drum and bass.
Che però erano vietati nell'hip hop di quegli anni, non potevi ascoltare, o comunque era visto un male ascoltare musica elettronica, e la drum and bass era questa cosa della club culture che era fighetteria sotto certi punti di vista, non era il vero hip hop, anzi ti allontanava da esso.
Guarda, per quello che è la mia esperienza, se mi faccio un viaggio dal sud Italia al mondo sud sound system, penso ad uno dei posti, come dire, seminali di questa scena, a Bologna. Mm-hmm. Tipo l'isola nel cantiere, la serata Ghetto Blaster e tutto il resto, c'era tutto il contrario di tutto, di un mondo che aveva lo stesso DNA, che poi chiaramente aveva creato creature differenti, per cui diciamo io non ho mai percepito questo pregiudizio o questa attitudine molto radicale e purista, anche andando a Torino, quando andavi dai Rollers comunque. Mm-hmm. Poi incontravi le varie crew torinesi che andavano lì, facevano gli MC, si ammazzava di canne, sai, comunque eri sempre parte di una scena minoritaria. Mm-hmm. Per cui c'era un rispetto e c'era, come dire, un sostegno, che fosse dancehall, che fosse drum and bass o fosse hip hop, ok, o rap, perché comunque avevi un mixer, avevi due piatti, dovevi saper mixare, dovevi saper fare l'MC. Mm-hmm. Certo che c'erano quelli che svarionavano in freestyle, e poi c'erano quelli come me che facevano un po' cabin crew, allacciatevi le cinture di sicurezza, avevo un ruolo più di, diciamo, di steward delle linee aeree. Però era una cultura simile, perché alla fine erano tutti i suoni che arrivavano in un certo qual modo da una sound system culture. Mm-hmm. Fosse più funk, meno funk, più reggae, più giamaicano, più di derivazione newyorkese o londinese, però era bene o male la stessa famiglia. È anche vero che in una famiglia di solito ci sono anche tantissimi scazzi, per cui non sto dicendo che erano rose e fiori, però siamo cresciuti come una minoranza, come dicevamo prima quando siamo arrivati qua parlando con i ragazzi, i registi, eravamo molto distanti dal rompere il muro del pop e del mainstream, cosa che adesso invece è, come dire, è accaduta, è un bene, però secondo me ha spostato molto il focus verso la ricerca del successo, mm-hmm. mentre invece prima era una cosa un po' più identitaria, anche di ricerca di suono, di affermazione di un io collettivo, di un modello, cioè.
Tra l'altro voi siete stati protagonisti e vittime forse di uno dei primi esperimenti di tentare di buttare nella maggioranza quella che era una minoranza, perché all'epoca di sempre più vicino ancora di più CRX era proprio la fase in cui Casino Royale dovevano diventare quello che poi magari sono diventati Subsonica fondamentalmente.
Ma diciamo che noi un pochettino ce la siamo andata a cercare, nel senso che siamo stati in Italia uno dei primi gruppi che ha firmato con una major, gruppi indipendenti, underground, di un certo circuito. Ai tempi eravamo noi, i Litfiba e i CSI, no? Gli ex CCCP. Noi Polygram e forse gli altri due Virgin. Mm-hmm. Mi sembra, ma perché il nostro riferimento era un po' quello che succedeva all'estero, gruppi con un'attitudine indipendente dal punto di vista artistico che lavoravano con una major, cioè nel senso con dei budget decenti dove non c'era una finta retorica militante, ma c'erano dei contratti chiari su quello che potevi avere e non potevi avere, perché prima era sempre un po' volemo se bene, lo facciamo per la causa, e poi c'era gente che aveva i cataloghi con le edizioni, tu non pigliavi in manaliera, facevi i concerti, ti pagavi il disco, non eri proprietario del disco, c'era sempre un'inculata molto spesso, e per cui noi diciamo abbiamo fatto questo salto, poi diciamo altri gruppi hanno seguito un pochettino questa strada, le major hanno cominciato a vedere che c'era una scena indipendente che faceva comunque dei numeri, soprattutto dal vivo, perché chiaramente non c'era l'appoggio delle radio, che era fondamentale ai tempi, senza la rete, per cui noi abbiamo cominciato questa avventura cercando sempre di mantenere, come dire, una identità artistica ben definita, indipendente. Il primo lavoro è stato Dynamita, c'era Graf, per cui un disco pazzo, un pezzo dance soul,
soprattutto era rivoluzionario rap, rispetto a quello che erano
crossover,
i Casino prima.
Black Rock, il primo disco in italiano, poi l'esperienza con sempre più vicini, produzione inglese, per cui un suono nato in contemporanea, una scena che era quella che vogliamo definire trip hop, Massive Attack, Portis, del mondo di Tricky, certe cose di Bjork, e chiaramente era un suono che era anche radiofonico, cioè era un suono complesso, profondo, nuovo, però anche diciamo che tranquillizzava un po' tutti, no? Molto fascinoso, abbiamo avuto un buon airplay radiofonico. Da lì la discografia, che ahimè non è cambiata ancora adesso, anche se sono cambiate le generazioni di discografici, cosa ti chiede? È di semplificare per allargare. Per cui loro si aspettavano, dopo il successo di sempre più vicino dal punto di vista critica, airplay radiofonico, un disco molto easy per fare questo crossover, non di stile, ma di andare, diciamo, proprio
di target.
Invece noi ci siamo rinchiusi a Londra, in East London, con dei rapper inglesi, quando East London non era il posto, diciamo, gentrificato e hipster come lo conosciamo ora, a Leytonstone, con questi giamaicani afro, gente afro UK che viveva di una vita semplice, aveva un'attitude pazzesca, cioè pigliavano il microfono e spaccavano tutto. Abbiamo fatto una preproduzione di un disco comunque che il risultato è stato un disco che era stato definito il miglior disco del 2007, ed eravamo nel 97. Nel 97, questo era un po' un complimento, un po' una critica, però noi non volevamo tornare indietro, noi perlomeno, io, ok? Poi dopo è successo un disastro. E il claim che avevamo pensato per lanciare quel disco era non vergognarti più della musica italiana, perché comunque noi eravamo cresciuti in un contesto per cui la musica italiana ci metteva sempre un certo imbarazzo, cioè Sanremo era inguardabile, la roba che ascoltavamo per radio era inguardabile, tutti questi cori con le melodie tutte 200 voci, proprio di una banalità così, cioè non parlavamo della musica italiana degli anni 70, E poi ci hanno detto che sembrava troppo arrogante, allora abbiamo detto il suono dei tuoi simili, come dire, cioè, in maniera un po' criptica, però era più che altro lo stesso concetto. L'apice è stato questo tour che siamo stati, in cui siamo stati scelti dagli U2 come gruppo di supporto, però siamo andati a questo grande happening rock dove gli U2 in Italia cambiavano scaletta, rifacevano i pezzi vecchi perché gli italiani c'erano abbastanza reazionari, noi siamo arrivati lì con una scaletta molto boom boom cha boom boom cha e diciamo è stata non è stata un'avventura facile, penso che quello shock abbia, diciamo, sia stata una delle cause anche poi della diaspora di Casino Royale con Giuliano che è andato a fare Blue Beatles, per cui una cosa molto easy. E noi che ci siamo stoppati per un po' di anni, poi abbiamo deciso sempre per aiutare la scena oltre che a noi stessi di aprire un'etichetta, abbiamo prodotto, non so, Gente Guasta sul Sound System, Alien Army, tutte cose che alla fine in un certo qual modo hanno a che fare con questo mondo, per cui siamo stati anche, diciamo, non degli imprenditori ma nel nostro piccolo dei piccoli mecenati, cioè almeno abbiamo provato a dare un supporto alla scena anche, diciamo, dall'altro lato.
Secondo te c'è oggi questa attenzione alla scena, osservando tu dall'esterno quello che è il mondo musicale dei ventenni, trentenni?
Ma a una scena, se intendiamo la scena come genere, come suono, come fenomeno, indubbiamente sì. Cioè quello che chiamiamo trap, poi nelle sue mille definizioni, è comunque una scena, cioè è identitaria, la gente si identifica, però poi alla fine è come dire, al centro sicuramente c'è un senso di appartenenza, ma vince la motivazione del singolo, del successo dell'individuo, neanche della sua crew forse, ma di lui e del suo miglior amico, magari un po' pizzaro che gli fa da guardia del corpo dopo 15 giorni ma perché il contesto è diverso, l'aria che si respira è diversa, la percezione di un futuro possibile o difficile è molto diversa da prima, per cui mi sembra che si cerchi di vivere al massimo la giornata cercando di vivere in maniera molto intensa, per cui di avere successo. Cioè, forse c'è qualche episodio di qualcuno che racconta che quei soldi ha comprato la casa alla madre, ma la prima cosa che fanno è comprarsi una macchina. Anche se magari la madre vive in una casa popolare.
Senti, ti piace Milano adesso? Te lo chiedo perché tu sei uno degli osservatori e anche dei narratori principali di Milano proprio negli ultimi 2 decenni, forse quasi 3. C'è tutta questa narrazione attorno a Milano adesso per cui è la città vincente, la città più interessante, la città più europea, quella più dinamica. Tu hai visto un sacco di Milano succedersi in questi anni, ora come siamo messi?
Ho visto un sacco di Milano perché anagraficamente, avendo 50 anni, ho visto ste cazzate fare il giro 3 volte, dicevamo. C'è stato sì un cambiamento di skyline, abbiamo visto tantissime zone ristrutturate in centro, grattacieli e tutto.
Beh,
il resto,
l'isola che era un po' un cuore,
l'isola
per,
è, stata
per voi.
È stata gentrificata, per me è ancora un cuore che sanguina, ma mi sto facendo una ragione dopo tantissimi anni. E, però vedo una Milano che ha perso un po' d'anima, che si è sicuramente europeizzata. Però questo claim che è stato molto anche di sala, cioè non claim, però questo guardare a Londra come esempio per Milano è qualcosa che mi ha un po' spaventato, nel senso che Londra, che è una città che amo, che ho frequentato un casino, dove tra l'altro vive la mia prima figlia ora, la vedo una città che ha perso l'anima, nel senso è una città dove il cittadino diventa più utente, cioè cliente, più che cittadino.
Sì.
Cioè sei in una macchina dove tu sei uno che spende, a seconda di quello che puoi spendere hai delle opportunità e tutto il resto, per cui quando sento parlare di Londra un pochettino sono spaventato, cioè sicuramente apprezzo l'efficienza di un posto del genere, però sono un po' spaventato un po' dalla disumanizzazione di città del genere. E già Milano è sempre stata una città dura come Londra, no? Nel senso, il malessere che vivevamo anche prima di questa sbronza era un malessere sottile, un po' di solitudine di una città che viveva molto nelle case, dove la gente esce alla fine a questi aperitivi, questa socialità è sempre rivolta: che lavoro fai? Ma si libera un posto, quanto pigli? Ah cazzo, ma allora ti mando un curriculum. Cioè è una di quelle città, un po' Londra, un po' New York in piccolo, però è anche un trampolino. Vieni qua, hai delle opportunità se arrivi dalla provincia o hai vissuto, diciamo, in situazioni più marginali. Penso che un po' la bolla Milano sia esplosa, se sia sgonfiata grazie al Covid, che chiaramente ci ha rovinato la vita in negativo. Io lavoro con la musica, con gli eventi e con la ristorazione, per cui tre settori che sono stati,
la scelta perfetta,
ho preso, diciamo, veramente mazzate. Però una ricostruzione è un'opportunità. Poi adesso ci sono le elezioni, quindi questa è l'opportunità, diciamo, un dopoguerra di ricostruire. Forse magari riusciamo a imparare qualcosa. Alla fine tantissimi sono andati via da Milano. Io che un bar che lavora con un segmento di giovane, di clientela che va tra i 20-25 anni fino ai 50 che non vogliono crescere come me, adesso faccio fatica a trovare gente che viene a lavorare, perché tutti sono tornati al paese, perché chi te lo fa fare magari pigli un anno di disoccupazione,
sì,
e 900 euro, 800 euro, 700 euro a casa tua hanno un valore, qua ti paghi forse solo
una stanza singola,
solo l'affitto. Però è un'opportunità, diciamo, che nelle parole chiave di questa giunta, che vorrebbe riconfermarsi, però c'è sempre questa cosa dell'inclusione, della connessione delle periferie, di spostare il centro, un lavoro identitario in zone, come dire, che sono state zone magari un po' più marginali e depresse.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
E io spero che venga fatto nel migliore dei modi, perché un conto è fare crescere e portare la cultura, che è uguale al welfare, secondo me è il welfare e la cultura, nelle periferie. Un conto è andare a gentrificare, far diventare delle zone, poi delle zone dove sale solo il mercato immobiliare. E non so, io questa domanda la farei più che altro, cioè non a un vetusto boomers come me che ha la fissa di questi temi, ma a tutti quei rapper che arrivano dalle periferie e che hanno, diciamo, forse devono molto al luogo da cui sono arrivati, perché è stato fonte di ispirazione. Cioè, che riflessione fanno oggi, come possono portare, diciamo, nuova linfa senza fare in modo che gli amici che non ce l'hanno fatta vengano magari sfrattati, perché le case diventano case di gente che magari ha un po' più di soldi, capito? Questo è un tema che secondo me andrebbe discusso in una tavola rotonda di rapper che vogliono emanciparsi dal loro cazzo di ghetto.
Tra l'altro, tu prima hai definito Polaris un EP, devo dire che per durata, per quantità, ma soprattutto per qualità, vale molto di più di un sacco di uscite che si sono autonominate album. All'interno di Polaris ci sono degli indizi per questa ricostruzione di cui parlavi, o è solo un racconto di come stanno le cose adesso, dalla tua prospettiva o da una prospettiva collettiva?
Wow, guarda Damir, io cioè probabilmente nella mia scrittura degli indizi cerco sempre di metterli, perché rappresentano, come dire, la speranza, e la speranza alla volontà che un cambiamento sia, diciamo, possibile. Però di solito io sono sempre stato cioè uno che ha condiviso punti di domanda più che di certezze. Questa cosa mi ha aiutato un po' ad andare in analisi tardi, ok? e tutto sommato a creare un'empatia vera e intima con chi ci ascoltava, perché esaltarsi sui proclami e sulle cose facili è molto easy, invece trovare dei punti in comune sulle insicurezze è una cosa un po' più intima.
Sì.
Magari ti rende meno, come dire, meno vendibile alla massa, cioè meno fuoco, ok? Però alla fine è un legame più intimo, più viscerale, ed è per questo, secondo me, che abbiamo un casino di gente che continua a seguirci. Gente che ci assomiglia, che ci piace, per cui c'è un rapporto molto, molto empatico. Sì, ci sono delle indicazioni, e poi, come al solito, ci sono tante, in particolar modo nel primo pezzo tra noi, tante immagini di quello che è la realtà e il contesto. Abbiamo sempre avuto una narrazione molto fotografica di immagini urbane o del quotidiano, e poi una parte intima, perché poi alla fine intima è forse introspettiva e di riflessione, perché alla fine comunque parte sempre da uno stato d'animo, dallo stato d'animo del singolo, essere predisposto a cambiare, essere predisposto a fare gruppo, a fare crew, a fare squadra, a sentirsi parte di una comunità. Per cui ci sono un po' i soliti elementi della narrazione di Casino Royale, e forse, attenzione, c'è una parte un pochettino più spirituale. Però io penso che la parte spirituale vada, come dire, di pari passo con quella del singolo, no? Con l'equilibrio, con l'analisi, col fatto di non avere paura, di non avere aspettative, perché anche tutta quanta
crescere, posso usare questo
sì,
verbo?
Sì, crescere, perché crescere è una figata. Puoi non crescere a 50 anni, ma puoi anche crescere già a 18 se sei consapevole di alcuni meccanismi del tuo io, ok? E io alla fine, se dobbiamo, come dire, visto che siamo qua a parlare anche un po' sempre del mondo del rap, così, secondo me è un po' come il mondo del calcio. Cioè, nel senso, tu puoi essere uno di talento, giochi in primavera, fai una partita in Serie A, ma se per caso poi non sei un campione e il tuo destino ti porta a essere qualcos'altro, non puoi crollare come uomo, come persona. Cioè, devi prepararti a non arrivare. Che una delle frasi che ho messo diciamo in un disco passato di Casino Royale, questo esempio del calcio me l'aveva portato Leo Junior, grande calciatore del Toro del Pescara del Brasile, che era responsabile del settore giovanile del San Paolo, e quando in un'intervista in Brasile che gli fece per un documentario, ma tu cosa insegni ai giovani? Io li preparo a non arrivare, perché non tutti possono essere dei campioni e non tutti possono essere delle star del rap, e quindi se per caso domani capisci che non puoi diventare una star del rap o sei stato una cometa, indubbiamente dovresti vedere la tazza di TRX mezza piena, ma se non sei pronto poi cosa fai? Pensi di essere un fallito e magari hai 21 anni? Per cui il lavoro su se stessi è sempre importante, soprattutto quando ti muovi in un mondo come quello dell'entertainment, che è facile che ti faccia inebriare e ti faccia sentire un king, no? Però adesso le cose mi sembra che cambino maniera così veloce, che oggi sei un king tu e magari è già nato quello che l'anno dopo sostituisce la fame di click del...
Ma a maggior ragione se sei in alto, perché in alto il ricambio è fortissimo, mentre invece se sei un po' più in basso sei in una, come dire, in una zona un po' più magmatica che può durare di più nel tempo.
Sì, diciamo che di solito più in alto sali, più ti fai male quando cadi, ecco. Forse, cioè, il mio rimedio a questa cosa è sempre stato quello di fare tantissime altre cose. Forse è anche il motivo per cui non sono mai diventato un bravo rapper, perché ho sempre fatto il cuoco, quello.
Invece di stare lì ad allenarti.
Invece di stare lì ad allenarmi. No, scherzo, però, come dire, secondo me è sano avere altri interessi, anche perché anche questo è un tema di cui discutevamo prima. Quando poi hai successo ti cambia la vita, hai delle esperienze differenti, la fonte di ispirazione non è più quella di prima, il fatto che sei stato originale, sei stato in galera, racconti tutto quello struggle, poi quando cominci ad avere, come dire,
il maggiordomo,
la casa, i soldi e tutto il resto, ti distacchi dalla realtà, poi ricapire come scrivere, cioè, è veramente tosta.
Un'altra cosa che hai fatto invece di allenarti a fare il rapper super tecnico è stato lavorare sempre tantissimo sui suoni e sull'idea di suono. Polaris mi ha molto impressionato perché è iper contemporaneo, non è un disco classico Casino Royale, o meglio, sono i Casino Royale che non hanno smesso di essere in evoluzione.
Vabbè, questa è sempre stata, diciamo, una nostra prerogativa. A volte il cambiamento si allinea con gli astri, mm-hmm. Leggi sempre più vicino solo ska, ok?
Sì.
A volte non, cioè, è totalmente disallineato, tipo CRX, però poi fai comunque un lavoro che è la storia. Diciamo,
forse il disco di cui si parla di più ancora oggi,
come dire, è un disco che potrebbe uscire adesso e non sembrare vecchio. A questo giro, guarda, c'è stata l'ennesima diaspora, diciamo, il mio socio partner Michelino Pardo, che, diciamo, era anche parecchio la mente musicale, mm-hmm. Chi metteva mano su queste cose, ha cominciato un suo percorso. Io ho resuscitato per l'ennesima volta il vecchio, ho fatto il voodoo, ho ritirato su Casino Royale, ho fatto una messa nera, però mi rendevo conto comunque che avevamo bisogno di contaminarci, di incontrare, come dire, qualcuno da cui imparare, anche perché chiaramente è sempre un po' la paranoia, guardi agli altri, cioè sei un po' intossicato, avvelenato anche da tutto il percorso che hai fatto, da tutte le volte che hai fatto un calcio di rigore e hai tirato fuori, non hai fatto una partita all'altezza,
che da tifoso del
e tutto
Toro
il resto, non ne parliamo proprio oggi, ok? E, per cui ho pensato, voglio lavorare con qualcuno di super young, mm-hmm. Ok? E avevo avuto questa esperienza con Francesco Leali, ok? Ex Clockworks, per cui non so neanche se arriva a 25-26 anni forse, ok? Però per cui background musica elettronica, clubbing pesante anche.
Era legato al giro dei Tale of Us, insomma, sì. Ancora adesso
Life
nel clubbing, infatti.
Esatto, devo dire che una volta avevo sentito una loro session al Tunnel, e a parte il fatto che fossero, diciamo, un suono abbastanza oscuro e cassa dritta, però tante aria, tanti reverberi così mi ricordavano delle cose dub, no?
Mm-hmm.
E loro ho detto, ma non è così distante da un lato nostro, quello forse un po' più elettronico. Abbiamo cominciato a lavorarci e gli ho detto, guarda, a noi groove, bassline, piano, ok? E poi ci piacerebbe usare degli archi anche, mm-hmm. Cioè che questa cosa fosse un po' cinematica,
sì.
Ok? E lì, devo dire, lui ci ha impressionato, perché non dico purtroppo, ma è un dato di fatto, quello che non c'è tantissimo in questo lavoro è il funk,
mm-hmm.
Che è un po' una cosa che adesso un po' mi manca, ok? Però possiamo rimetterci a lavorare e ritirare fuori del gran funk royale come abbiamo sempre fatto. Però è stato super interessante, perché lui era molto interessato a lavorare con un gruppo che facesse canzoni,
sì.
io volevo lavorare con qualcuno che invece non facesse canzoni, per cui alla fine questo lavoro, che dura poco più di mezz'ora all'incirca, mezz'ora, è un lavoro molto eclettico, trasversale, con dei grandi groove inaspettati, perché suonano storti, strani. Se vai a chiudere un tot di tracce rimangono dei rhythm che sembrano quasi ragga.
Sì,
assurdo, però con dei suoni organici. Cioè abbiamo usato delle library di batterie che potevano sembrare anche vere. Un ottimo lavoro di synth e un botto di archi,
orchestrazioni bellissime
e poi ci siamo levati questa soddisfazione, perché un disco che è nato, diciamo, dalla collaborazione con Fra, ma anche poi dall'incontro, ad esempio, con Giorgio Mirto, che è un direttore d'orchestra, compositore, uno che insegna chitarra al conservatorio, mi ha invitato a suonare a questo happening che fanno in Val di Susa, ok? Quello Notav, questo festival ad alta felicità, e ci ha detto: dai, riarrangio con l'orchestra dei pezzi vostri. E ha riarrangiato tre pezzi. Io ho la testa da tutt'altra parte. Siamo andati a fare questo happening, questo concerto. Sai, un po' per rispetto del nome, ci hanno messo in una posizione di scaletta a luna di notte, che era mega figa. Tra dopo i 99 posse, ok, che hanno finito con O Bella Ciao in 4 quarti, per cui un mondo impazzito così, noi ci siamo arrivati con questi pezzi tutti orchestrali, eteri, senza beat. Poi, cioè, oltre a non essere un bravo rapper, anche come cantante, non è che sono Giuliano Palma, cazzo, eravamo io e Patrick, e cantare sull'orchestra è un casino totale, perché cioè è difficile avere un riferimento, poi il volume della voce dà fastidio al violino, un casino, per cui abbiamo fatto questi tre pezzi con la gente che ci guardava così, diceva: ma questi chi cazzo sono? Sono pazzi. Io sono sceso da quel palco, tra l'altro ho annunciato Ensi, che è arrivato mega funk con l'orchestra, ha tirato giù tutto così, per cui proprio secondo me siamo sembrati della gente che era capitata lì per caso.
Dall'intervallo.
Sì, sono uscito depresso totale, ho detto: cazzo, basta, io non salgo più su un palco, ma chi cazzo te lo fa fare? E invece da quella batosta c'è stata una grande lezione, dove ho capito che, cioè, tu ami la musica in un certo qual modo, ami la musica per avere un po' l'amore degli altri, no? E un po' a quest'amore devi dedicare, oltre a fare il cuoco, a fare il devi stare un po' sul pezzo, per cui mi sono un po' più concentrato. E dopo aver conosciuto Giorgio Mirto, il direttore d'orchestra, che mi diceva: no ma guarda che è andata bene, c'è una pigliata per il culo, ok, abbiamo cominciato a pensare ad un arrangiamento di una delle nostre tracce, che Ho Combattuto,
sì,
ok, che lui ha rifatto interamente in maniera orchestrale, per cui da un pezzo che nasceva tra l'altro da un beat di Manfredi, DJ Tennis e Pallevare, molto elettronico, prodotto non in maniera diversa da come puoi produrre un pezzo rap, ok, sentire una cosa del genere orchestrata è stata una piacevole sorpresa. Cioè è una cosa che succede e accade, perché London Sinfonietta Orchestra, le robe della Warp,
certo,
però sai, fa sempre un po' piacere, poi un pezzo super epico morriconiano così, per cui nel disco ci sono anche queste due parentesi che sono delle riletture di alcuni temi e di un pezzo in maniera proprio orchestrale, e quello poi dà spazio alla musica, alla parte cinematica, e lì hai un po' la forma canzone e un po', come dire, delle tracce che sono molto emotive. Però, per dire, nel mondo del rap è una cosa che hanno fatto anche, non so, nell'ultimo o penultimo disco, i Roots, no?
Sì.
Quella è una cosa un po' più cameristica, perché mi sembra non sinfonica, cioè non un'orchestra grande ma un'orchestra ridotta. Poi alla fine anche nella modalità di produrre il rap, sample di orchestra, cose epiche sono sempre state prese, quando si usava molto campionare, no? Per cui anche lì alla fine è sempre un'attitudine. È un disco abbastanza introspettivo, secondo me è di mezz'ora, ma è molto ricco.
Molto intenso.
Sì, è molto intenso, vediamo quello che e succede. Poi abbiamo anche, come dire, cominciato a fare questa cosa dei podcast, perché tante volte vale la pena spiegare meglio che cazzo stai facendo, perché non è che nelle parole di una canzone riesci a spiegare quello che vorresti raccontare, parlando di una città, del perché hai scelto un suono, delle motivazioni. E il podcast penso che siano, diciamo, delle interviste dedicate, oltre che a degli oltre ad essere un oggetto carino da confezionare, no? Molto radiofonico.
Ma anche perché dicevano che l'approfondimento era morto, che lo span di attenzione della gente si era ridotto tantissimo, però improvvisamente il podcast è il formato che sta andando di più, ora come ora.
Ma sicuramente la soglia d'attenzione, cioè, è diventata molto, molto più piccola, cioè lo scroll, il pezzo che deve essere perfetto entro i primi 30 secondi, se no la gente skippa, la disattenzione, il dare un occhio alle cose ma entrarci dentro. Però visto che non parliamo alla massa, ma cerchiamo, come dire, come al solito, un pubblico che abbia voglia di cagarci e di metterci un po' di attenzione, che abbia 50 anni o che ne abbia 20, perché poi esiste gente di 20 anni che ha voglia di entrare dentro le cose, continuiamo sulla nostra strada, come bene o male abbiamo sempre fatto, con uno strumento in più, anche perché questo disco esce, come dire, in maniera totalmente indipendente, distribuito da Believe per il digitale, ma il fisico, che uscirà in vinile con delle edizioni molto curate, uscirà grazie alla collaborazione di Aldebaran Records, con cui abbiamo già fatto il lavoro di Quarantine Scenario, sì, che era quella compilation un po' pazza partorita in...
Cioè un lavoro collettivo proprio,
dove c'era un producer di tutti i tipi di cartoline fatte durante la... confezionate durante la quarantena. Loro lavorano molto bene dal punto di vista della costruzione dell'oggetto, del progetto, edizioni limitate, massima attenzione al suono, al supporto, alla carta, per cui esisterà una tiratura fisica, cioè chiaramente la distribuzione digitale. Questa cosa dei podcast è un'autopromozione che ci facciamo, perché non abbiamo label in generale. Siamo tornati dall'inizio, essere indipendenti.
Esatto, quali sono le aspettative attorno a Polaris? Se ce ne sono, puoi anche dirmi boh, non lo so, intanto l'abbiamo fatto.
Allora, sicuramente boh, non lo so, intanto l'abbiamo fatto. Poi i feedback che stanno arrivando sono buoni, perché c'è una fan base nostra molto trasversale, che va da gente della mia età e forse anche un po' più grande a figli di gente della mia età. Quella è una roba strana, c'è una sorta di legacy, perché forse è un'attitudine che viene un po' trasmessa, no? Come io tifo Torino per mio padre, c'è gente che ascolta Casino Royale perché il padre o la madre ascoltava Casino Royale.
È più facile ascoltare Casino Royale.
Sì, cioè, ti fai meno male, esatto. Poi ti posso dire, i feedback sono buoni per il podcast, cioè c'era bisogno di approfondimento. Abbiamo già una decina di date fissate per febbraio, per cui per essere una cosa nata veramente nel dopolavoro, nei ritagli di tempo, autofinanziata, autogestita, con l'aiuto di gente che ci vuole bene, tipo Dimo, che ha fatto tutte le grafiche, il clip.
Vedi che l'hip hop alla fine rientra sempre.
Ma difatti, cioè, per me è una roba, nel senso, io penso di essere member non per vocazione artistica, ma anche per tutte le cose che ho fatto per supportare questa cazzo di scena. Tu sai benissimo i lavori che abbiamo fatto anche, certo, insieme con Red Bull, gli originali, piuttosto che i vari Culture Clash e tutte queste cose. Per cui i feedback sono buoni, aspettative zero. Quando non hai aspettative, tutto quello che arriva è tutto, diciamo, guadagnato.
Oh, ti sei guadagnato benissimo anche questo spazio su TRX.
Grazie. Ma quando mi tirate su questo tavolo a parlare di quello che c'è dietro la musica, io mi accendo, non mi dovete, mi dovete spegnere, lo sai come sono fatto. Comunque, grazie dell'invito a TRX.
Grazie mille, Alyosha.
A presto.
Avete ascoltato TRX Incontra.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.